le parole di questo uomo che dice: io so chi tu sei, come colpiva questa pretesa di sapienza, di capacità di riconoscere l'identità di Gesù, e mi sembra che questo sia molto collegato appunto all'identità di Gesù che è stata rivelata poco prima nel battesimo che abbiamo ascoltato al Giordano. E là appunto era il Padre che rivelava l'identità di Gesù. Ecco. E a me pare che proprio sia questo dono della rivelazione dell'identità del Padre a Gesù che sia l'elemento da cui scaturisca poi l'energia che dà inizio all'Evangelo. Anche appunto abbiamo ascoltato che è a partire da qui che Gesù comincia a dire che il regno è giunto e che il Vangelo è di convertirsi al Vangelo. Appunto quindi si centra tutto su questa identità di Gesù. Allora mi pare che effettivamente le parole di quest'uomo, ecco, voglia svelare, ecco, questa identità segreta di Gesù che invece Gesù vuole tenere segreta, insomma.
Io un po' ho pensato a questa obbedienza degli spiriti impuri ai comandi del Signore, cioè sono gli spiriti impuri, ecco, che gli obbediscono, e perché sanno chi è, lo riconoscono, sanno che è il Santo di Dio, che è Gesù di Nazaret, e quindi ne conoscono anche la potenza, insomma, gli obbediscono, non ci sono molte scorciatoie. Lui dice: taci, esci da lui, e questo lo fa. Ben diverso invece è con le persone, perché avrebbe potuto anche entrare in sinagoga e cominciare a comandare, ecco, ma invece no, in sinagoga lui insegna, ed è un insegnamento che colpisce per essere un insegnamento fatto con autorità. Ecco, però un insegnamento che non, certo che potrà portare anche all'obbedienza, nel senso della sequela. Infatti, per esempio, i discepoli che ha chiamato gli sono andati dietro, in un certo senso gli hanno obbedito. E forse sono loro che giungono, che sono i soggetti dei primi due versetti, forse sono loro stessi stupiti. Ecco, però si ritrovano lì così un po' avendolo seguito, ma non certo un'obbedienza consapevole e obbligata come quella degli spiriti impuri. Insomma, quindi mi colpiva, ecco, la differenza tra che proviene da questa stessa autorità di Gesù, no? Che da un lato comanda e questi gli obbediscono, invece dall'altro insegna. Ecco, insegna, ho visto che è un verbo che percorrerà tutto il Vangelo di Marco, continuamente lui insegna, e quindi anche un processo lungo che non implica automaticamente un'obbedienza.
L'ingresso a Cafarnao fa pensare allo svolgimento di una vita insieme del primo gruppo dei discepoli di Gesù, che evidentemente, penso soprattutto a Simone e Andrea, abitavano a Cafarnao e quindi svolgevano intorno sulle rive del lago la loro attività di pescatori, almeno loro, se non anche gli altri due fratelli, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo. E l'ingresso nella sinagoga, che viene chiamata così al versetto 21, ma al versetto 23 nella loro sinagoga, dice un'abitudine, una consuetudine, una normalità. Ecco, erano persone che lavoravano e abitavano in quella città e evidentemente frequentavano la sinagoga nel giorno di sabato. Quello che invece rappresenta un elemento di novità e che suscita al versetto 22 stupore, ammirazione, ma anche, secondo il significato etimologico del verbo, un vero e proprio turbamento, uno sconvolgimento, è l'insegnamento di Gesù, perché è un insegnamento con autorità. È questa parola che ricorre al versetto 22 ritorna poi anche alla fine del testo, al versetto 27. Quindi la novità dell'insegnamento, che cos'è questo insegnamento nuovo? Si chiedono i presenti al versetto 27. Consiste nella differenza tra l'autorità di Gesù e l'autorità degli scribi. Quindi questo è il primo momento in cui nasce un confronto. Il luogo è sempre quello, è la sinagoga. L'insegnamento verte sui testi dell'Antico Testamento per gli uni e per gli altri, ma c'è una differenza tra gli scribi e Gesù di Nazaret che viene subito notata, e la differenza viene soprattutto, direi, enfatizzata da questo argomento importante dell'obbedienza degli spiriti impuri di cui ha parlato Andrea. Ordina anche agli spiriti impuri e gli obbediscono. Per quanto riguarda l'insegnamento con autorità, per me è stato importante il passo del capitolo 11 del Vangelo di Marco, dove a Gerusalemme si avvicinano a Gesù nel Tempio le autorità e gli chiedono con quale potere, con quale autorità fai queste cose, chi ti ha dato questo potere, questa autorità. E la risposta di Gesù avviene con quella domanda insidiosa: sì, ve lo dico con quale autorità, prima però voi rispondete al quesito: il battesimo di Giovanni viene dal cielo o dagli uomini? Cioè, viene da Dio o dagli uomini? E quindi viene descritto in quel passo il dibattito interiore delle autorità del popolo giudaico, che alla fine riparano dicendo: non lo sappiamo, perché non vogliono ammettere che il battesimo di Giovanni venisse da Dio. Quindi quel passo ci dice, Gesù risponde: neanch'io ve lo dico con quale autorità faccio queste cose, né da dove viene. Però il passo evidentemente significa che l'autorità di Gesù, il potere di Gesù che si esplica nell'insegnamento e nella sottomissione degli spiriti impuri, viene da Dio. E quindi dal principio alla fine il Vangelo di Marco ci dice che queste autorità del popolo hanno un potere che non viene da Dio, non viene dal cielo, viene dagli uomini, è un potere logorato, è un potere insipido, è un potere inefficace. Loro parlano, ma non serve a niente, il loro insegnamento nella sinagoga viene inascoltato perché non manca, ecco, di questo dato essenziale dell'autorità, che è il motivo per cui gli spiriti impuri gli obbediscono. E qui io ho l'impressione che questo argomento così importante sia legato all'annuncio fondamentale che vedevamo ieri: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. E quelle prime parole di Gesù nel Vangelo di Marco sono rivelative di questa condizione degli spiriti impuri, perché il loro riconoscimento di Gesù non è il frutto della conversione e della fede. Dunque, il tragitto del discepolo del Vangelo di Marco è convertirsi e credere, ma quello che gli spiriti impuri sanno non viene da un cammino di conversione e di fede. E quindi c'è uno scontro tra autorità, tra potenze, tra poteri. L'unico linguaggio che viene inteso è quello dell'ordine. Gesù deve ricorrere a un esorcismo che ha anche i tratti di una situazione drammatica, perché tutte le cose che vengono raccontate nei versetti 25-26 e prima parte del 27 dicono una liberazione non serena e semplice. È proprio una grande scenata quella che avviene nella sinagoga di Cafarnao, con grida, con sconvolgimenti, con una reazione, anche qui quella del versetto 27, un vero panico da parte di quelli che assistono alla scena, perché quella persona non è che fosse in sinagoga solo quel giorno lì. Tutto lascia pensare che normalmente quella persona frequentasse la sinagoga, ma essendo inefficace l'insegnamento degli scribi, poteva tranquillamente stare in sinagoga di sabato senza che succedesse nulla, mentre invece adesso succede qualche cosa, perché l'insegnamento di Gesù è dato con autorità perché viene da Dio. E dunque questo è mi sembra un punto in particolare caratteristico di quello che poi vedremo nel Vangelo di Marco, in cui Dio è il diavolo, la potenza di Dio e la potenza mondana si fronteggiano, e Gesù libera le persone dalla soggezione del diavolo. Quindi si può pensare che quella persona liberata dallo spirito impuro possa a quel punto incominciare un cammino di conversione e di fede nel Vangelo.